Rivolgiamo la nostra attenzione alla parola del Signore e leggiamo nel primo libro dei Re, capitolo 3, dal verso 3 in poi. Salomone amava il Signore e seguiva i precetti di Davide suo padre. Soltanto offriva sacrifici e profumi sugli alti luoghi. Il re si recò a Gabaon per offrirvi sacrifici, perché quello era il principale fra gli alti luoghi, e su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve di notte, in sogno, a Salomone. Dio gli disse: chiedi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone rispose: tu hai trattato con gran benevolenza il tuo servo Davide, mio padre, perché egli agiva davanti a te con fedeltà, con giustizia, con rettitudine di cuore a tuo riguardo. Tu gli hai conservato questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che siede sul trono di lui, come oggi avviene. Ora, o Signore mio Dio, tu hai fatto regnare me, tuo servo, al posto di Davide mio padre, e io sono giovane e non so come comportarmi. Io, tuo servo, sono in mezzo al popolo che tu hai scelto, popolo numeroso che non può essere contato né calcolato, tanto è grande. Da dunque al tuo servo un cuore intelligente, perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso? Piacque al Signore che Salomone gli avesse fatto una tale richiesta. Stiamo comodi. Il soggetto che oggi Dio mette davanti a noi è le richieste che piacciono a Dio. Quanti sono le necessità e i personaggi che in varie occasioni hanno lamentato: io ho chiesto e Dio non mi ha risposto. Quante sono le persone che hanno detto: ero andato a lui credendoci, ma lui non mi ha risposto. E giù di lì tutta una lamentela generale di ricercatori inefficaci. Ma da questo brano biblico noi impariamo le richieste che piacciono a Dio, e sono queste richieste che otterranno una risposta. Spesso Dio non risponde, spesso Dio dice di no, è più preciso dire, perché tale non è la sua volontà. Per questo è importante avere la mente di Cristo, come affermò l'apostolo Paolo. Con la mente di Gesù noi chiederemo nel modo giusto, nel modo esatto, in modo facente la volontà di Dio, e Dio certamente, sicuramente ci risponderà. Erano già passati 2 o 3 anni dopo Davide, e opposizioni e depurazioni furono necessarie per rafforzare il proprio potere reale a Salomone. Le responsabilità e le opposizioni e le difficoltà e le scelte che adesso doveva fare di persona gli fecero capire che ci voleva sapienza per regnare sul popolo di Dio. Gli ultimi consigli del padre molto probabilmente lo spinsero a questo. Egli, Davide, disse al figlio di camminare nelle vie del Signore, mettendo in pratica le sue leggi. Ed è così che noi ci accostiamo all'argomento, al soggetto, le richieste che piacciono a Dio, con la consapevolezza di un re che sa di avere un lavoro da svolgere e di essere troppo giovane per poterlo fare con una certa facilità. La prima cosa che impariamo qui è certamente che le richieste che piacciono a Dio devono essere fatte per una giusta scelta, e Salomone le fa per una giusta scelta, perché egli amava il Signore, abbiamo letto nel verso 1, e seguiva i precetti, i comandamenti di suo padre. Il che può significare almeno due cose: che Davide gli aveva insegnato i comandamenti del Signore, ma anche che erano i comandamenti che Davide gli aveva suggerito di osservare per avere anche lui successo nel governare il popolo di Dio. Dovremmo sempre far tesoro di ciò che i nostri genitori ci trasmettono, dovremmo sempre far tesoro di ciò che i credenti più anziani nella fede ci partecipano. E invece c'è una strana voglia di volar via da tutto ciò che è vecchio. Infatti viene ritenuto sorpassato la celerità delle tecnologie che avanzano e progrediscono molto più di quanto in realtà il passo della società tenga, porta molti giovani a pensare che non hanno affatto bisogno dei loro anziani. Non vorremmo che bisognerebbe ricorrere a quel trucchetto di un papà anziano, il quale vide che i suoi tre figli non lo calcolavano affatto, è rimasto senza moglie e rimase praticamente isolato, finché, vedendo che nessuno lo calcolava e si preoccupava di lui, andò da un amico e gli chiese quel suo vecchio baule, e poi andò da un altro amico perché non aveva il denaro per comprare tutto questo, e gli fece la richiesta di dargli quel vecchio lucchetto con la chiave che vide appeso in un posto, e poi andò da un terzo amico, un vetraio, e gli disse: mi potrei portare tutti i residui di vetro che stanno qui per terra? Fece così, riempì il baule, chiuse il lucchetto a chiave e conservò presso di sé la chiave. Mise il baule sotto la tavola in cucina e i figli che venivano a trovarli chiedevano al papà: cosa c'è qua dentro? E papà faceva il misterioso. Dedussero: sicuramente questo è un tesoro, tutti i risparmi di papà. E papà non accettò mai di spiegargli che c'era là dentro. E il tempo passava e devotamente, tra virgolette, i tre figli si prendevano cura di papà. Non passavano prima ogni giorno a trovarlo, ma da allora in poi lo facevano. Si preoccupavano della sua spesa, si preoccupavano delle sue piccole faccende, finché papà un giorno andò via da questa terra. E fu allora che i tre figli si precipitarono sul baule e lo aprirono, e dentro c'erano i residui di vetro, e scavarono al di sotto pensando forse il tesoro è nascosto di sotto, e sotto una scritta: onora tuo padre e tua madre. Già, il vecchietto aveva molta sapienza, quella che Salomone voleva e che purtroppo si conquista solo con l'esperienza. E allora un giovane, se la vuole, non ha che una scelta: chiederla al Signore, il quale, dichiara la Bibbia, non la negherà a nessuno, perché è scritto: chi non ha sapienza la chieda a Dio. E qui questo giovane re fa la cosa giusta, la chiede, e la chiede al Signore. Amava il Signore e seguiva i precetti di suo padre. E un giorno andò a sacrificare a Gabaon, sopra un alto luogo. La scrittura precisa con un soltanto che egli andava ad offrire sugli altri luoghi. Questo è un modo enfatico per sottolineare che era un errore tollerato, ma un errore. Perché era sbagliato andare ad offrire a Gabaon? Perché era sbagliato andare sopra un alto luogo ad offrire sacrifici? Intanto, e poi ci ritorneremo, ricordiamo che l'arca del patto, simbolo della presenza di Dio, era già a casa, era già nella capitale, era già a Gerusalemme, ma lui, seguendo, come dire, l'andazzo popolare, andava ad offrire dove tutti gli altri andavano. Lezione. Non è detto che perché ci vanno tutti in una certa chiesa ci devi andare pure tu. Devi andare nel posto giusto. Dobbiamo frequentare una chiesa che sia al centro della volontà di Dio, con la giusta dottrina, con la giusta metodologia, con persone che si sforzano di cuore di fare la volontà di Dio. Perché sottolineiamo di cuore? Perché Salomone lo affermò: Davide ti ha seguito in giustizia e rettitudine di vero cuore. Perché Salomone sa molto bene che lui stesso è un risultato di un errore, perché la sua mamma è una delle mogli di Davide, ma è arrivata a tale situazione attraverso un peccato che Davide ha fatto. Il frutto di quella relazione peccaminosa morì e il suo precedente fratellino non visse. Poi, dopo che quella donna sposò ormai vedova Davide, ebbe un figlio a cui fu dato il nome corrispondente a Salomone. Egli, Salomone, sa che Davide ha commesso dei grandi errori, ma Salomone sa anche che Davide ha amato di cuore il Signore. Forse questo incoraggerà molti di noi a avere fiducia che il Signore sa perdonare, è un grande perdonatore e che Egli ha cura di noi. E quando Salomone ricorderà suo padre, non ometterà, ma semplicemente sottolineerà che Davide aveva amato col cuore il Signore. Volendo alludere, ha fatto dei sbagli, ma tu, Dio, hai saputo leggere nel suo cuore. E non per niente Davide è chiamato l'uomo secondo il cuore di Dio. Ma qui noi lo vediamo sopra un alto luogo. Perché andavano su questi alti luoghi? Intanto perché mancava un tempio e quindi sacrificavano a Dio un po' dove gli pareva. Diceva la legge di Mosè: ti guarderai bene da offrire i tuoi olocausti in qualunque luogo vedrai, ma offrirai nel luogo che l'Eterno avrà scelto. Quindi non è giusto dire: basta che vado in una chiesa, bisogna scegliere la giusta chiesa, quella con la giusta dottrina, quella con uomini di Dio che di cuore servono il Signore, non perfettissimi, ma che con cuore sincero amano e amano il Signore. Sappiamo che la perfezione non è di questo mondo, ma la vogliamo perseguire. Sappiamo che la perfezione non è nostra condizione naturale, ma siamo chiamati alla perfetta statura di Cristo. Non andrai in qualunque luogo, ma andrai al luogo che l'Eterno avrà scelto. E loro invece avevano sciolto questo legame, tra virgolette, biblica, e andavano dovunque gli pareva. Erano usati questi alti luoghi soprattutto dopo la cattura filistea dell'arca. E però quest'arca ormai era tornata a casa. Sarebbe stato ora di abbandonare l'emergenza. Ormai l'arca del Signore, simbolo della presenza del Signore, era tornata a casa. Non era più indispensabile andare dovunque gli pareva, ma bisognava andare dove Dio stabiliva che bisognava andare. E c'era un terzo motivo. I cananei credevano che offrire sacrifici sopra un alto luogo era meglio che giù in pianura, perché pensavano fossero sugli alti luoghi più vicini al Signore. Questo spiega pure l'architettura di certe chiese dell'antichità. Per la verità, fino ad alcuni decenni fa era ancora così: posti in alto sopra innumerevoli scale che costituivano barriere architettoniche per anziani e diversamente abili, che spesso dovevano letteralmente trascinarsi per arrivare fino a Dio. Ma Dio è dovunque due o tre sono riuniti nel suo nome. E Dio sia lodato per la nuova architettura ecclesiastica che ha suggerito un po' a tutte le varie religioni e un po' a tutte le varie fedi cristiane che un luogo di riunione per tenere culto a Dio è buono ed è giusto che sia accessibile a tutti quanti senza molti ostacoli. C'è qui perciò un uomo che fa delle richieste che piacciono a Dio perché fa delle giuste scelte, delle scelte che Dio onora. E a Gabaon, in quell'alto luogo, l'Eterno gli apparve di notte in sogno. Spesso noi sottovalutiamo la realtà di sogni che vengono dal Signore, defraudati da falsi sogni, imbrogliati da sogni che non erano da Dio. Molti alla fine hanno finito per scartarli del tutto. Ma Dio può anche parlarci con dei sogni, delle visioni. In questi ultimi giorni Dio però ha parlato a noi attraverso il suo figliuolo Gesù Cristo. E la Chiesa di oggi gode del dono, del regalo di Dio, della parola del Signore. Proprio oggi i mass media hanno comunicato che la più grande stamperia di Bibbie del mondo è in un paese dove la Bibbia è proibito leggerla, ma per amore del commercio viene prodotta e Dio sa come deve guidare gli avvenimenti in certe direzioni perché la parola del Signore possa essere sparsa e il nome del Signore possa essere glorificato. Così quest'uomo fece una giusta richiesta e Dio trovò che era una cosa buona quella richiesta. Questo incoraggia noi a chiedere e chiedere a Dio, sapendo che Lui ci risponderà se chiederemo le cose giuste, le cose che gli piacciono. A Gabaon l'Eterno gli parlò, gli apparve di notte in sogno e parlò al suo cuore. È simbolico, ovvero smisurato, questo suo offrire 1000 sacrifici in olocausto. Non dimentichiamo che Salomone è un uomo ricco, non dimentichiamo che c'è l'offerta da vedova, l'offerta da pensionato, l'offerta da lavoratore in attività, l'offerta di operaio, l'offerta di uomo ricco. Ciò che il ricco offrirà più del povero non sarà qualcosa in più dell'altro, ma sarà soltanto qualcosa in proporzione di quello che lui ha ricevuto. Noi doniamo ciò che abbiamo ricevuto e in parte lo ritorniamo per l'opera del Signore. 1000 sacrifici, fiumi di sangue scorsero lì a Gabaon mentre i vari animali venivano offerti dinanzi alla presenza del Signore. E la notte Dio gli parlò e gli disse in sogno: chiedi quello che vuoi che io ti dia. Salomone rispose: tu hai trattato con grande benevolenza il tuo servo Davide. Benevolenza è una parola che nella lingua dell'Antico Testamento, che è l'ebraico, è associato al patto, il patto che Dio fece con Davide. Dio gli disse: se tu mi servirai, non farò mai mancare sopra il tuo trono un discendente che verrà dalla tua casa. Ti proteggerò dai tuoi nemici, ti aiuterò e metterò al tuo posto altri tuoi figliuoli a cui darò la mia benedizione e il mio aiuto. E pensate, queste parole sono state raccontate così efficacemente da Davide papà a Salomone figlio che persino in un sogno Salomone li usa come argomento per parlare col Signore. Non vi suggerisce niente? Vi suggerisce che c'è, che diciamo ai nostri figli è importante e che i nostri figli conserveranno il ricordo di ciò che noi gli insegniamo nel bene e purtroppo anche nel male. È per questo che vogliamo raccogliere l'invito del Signore: inculca al fanciullo la via che deve tenere e seguire, ed essa non si dipartirà mai da lui, neanche quando sarà anziano. È lì che lui fa la sua richiesta ricordando il suo papà. Notiamo anche un'altra cosa: come lui dica io sono un giovane e non so come condurmi. La tradizione ebraica sembra un po' esagerare, gli assegna 12 o 14 anni. ma storicamente aveva almeno 20 anni, un'età molto più verosimile. E forse è il caso di ricordarlo che le giuste richieste sono quelle che noi facciamo quando dipendiamo dal Signore e ne siamo totalmente assorbiti e comandati. Ci sono delle richieste che Dio non esaudirà mai, e meno male. Per esempio quella degli apostoli: vuoi, Signore? Pensare che questa proposta di preghiera la fa l'apostolo dell'amore Giovanni. Vuoi, Gesù, vuoi, Maestro, che preghiamo perché scenda del fuoco dal cielo e distrugga tutti quanti? Chi li avrebbe mai immaginato che l'uomo dell'amore, l'apostolo Giovanni, era disposto a fare questa preghiera? Meno male che Dio non risponde a tutte le preghiere e che lui sa quali dire sì, a quale dire no e a quali anche dire aspetta, perché lui vuole vedere fin dove arriva la nostra fede in lui. Le giuste richieste sono quelle che sono secondo la volontà di Dio, e quella di Salomone lo è certamente. Leggo qui che disse: da dunque al tuo servo un cuore intelligente. È importante che noi impariamo. Salomone è stato lì davanti a Dio, ha offerto e non è successo niente. Chissà che non sia un po' deluso, chissà che non abbia pensato: ho offerto tutto questo e Dio non mi è apparso, non mi ha parlato. In seguito Elia offrirà e immediatamente riceverà una risposta, e Salomone invece no. Dovremmo tutti quanti imparare ad aspettare. Due capi tribù africani andarono un giorno fino alla capitale, distante centinaia e centinaia di chilometri, per chiedere a un'associazione di volontariato cristiano missionari e maestri della parola di Dio per la loro tribù. Con tristezza tornarono a mani vuote. Due anni più tardi i capi ritornarono e quell'associazione missionaria riuscì a trovare un missionario che subito si trasferì da loro. Dopo molti giorni di viaggio arrivarono nella loro tribù di domenica mattina, e quale non fu la sorpresa del missionario nel vedere che tutti gli abitanti del villaggio erano in ginocchio ed in silenzio. Il missionario sorpreso domandò al capotribù: che cosa stanno facendo? Stanno pregando, disse il capo. Perfetto, ma perché non dicono niente? Perché 10 anni fa un missionario che era di passaggio ci disse che esiste un Dio potente e buono, ma noi non sappiamo cosa dirgli. Sono 10 anni che ogni domenica ci riuniamo per 4 ore, ci inginocchiamo davanti al Signore e non diciamo niente perché nessuno ci ha insegnato cosa dire. Il missionario si mise subito al lavoro per insegnargli che c'è un Padre nel cielo che risponde alle nostre preghiere. Così ha fatto Salomone, ha aspettato. E Dio gli ha parlato nel momento che non pensava, di notte, durante un sogno. Chiedi, gli disse il Signore, quello che vuoi che io ti dica. È importante notare come il Signore sappia scegliere il momento giusto per parlarci. Il Signore allora gli disse: poiché hai domandato questo e non hai chiesto per te lunga vita, ricchezze, morte dei nemici, ma hai chiesto questo, io faccio secondo la tua parola. Dovremmo imparare a pregare nel modo giusto. Ci sono delle richieste che sono giuste e altre che non lo sono. La Bibbia dichiara: all'empio succede quello che teme, ma ai giusti è concesso quello che desiderano. Così se stiamo cercando qualcosa e Dio non ce lo dà, è perché non è un bene per noi. Ma se cercheremo qualcosa nella sua volontà, allora certamente Dio ce lo concederà. Ed eccolo qui, questo Dio che risponde: io ti do leggo nel brano un cuore saggio e intelligente. In guisa che nessuno è stato simile a te per l'innanzi e per l'appresso. E infatti Salomone è stato ritenuto da sempre il più sapiente degli uomini. Solo una volta qualcuno è apparso dalle parti della Palestina e ha detto: ecco qui vi è uno che è più che Salomone. Si chiamava Gesù ed era il nostro Salvatore. Egli continua ad esserlo e noi ci onoriamo di servirlo e di amarlo. Benedetto il suo nome. Funzionò la preghiera? I fatti che seguirono dimostrò di sì. Andarono due prostitute a chiedergli un giudizio. La sua risposta fu esemplare e seppe saggiamente scegliere. Una regina venne da lontano e rimase sorpresa perché ciò che vide e ascoltò da Salomone superava ciò che gli era stato raccontato. Le richieste che piacciono a Dio. Le richieste che piacciono a Dio non soltanto sono esaudite, ma sono esaudite al di sopra e al di là di quel che pensiamo e chiediamo. E infatti leggiamo qui: e oltre a questo ti do quello che non hai domandato, ricchezze e gloria. È una questione di fiducia. Ci crediamo o no che Dio ci risponde? Ci crediamo o no che Lui può darci al di là e al di sopra di quello che noi pensavamo di poter ricevere? La ricchezza non l'aveva domandata e Dio gliel'ha concessa. La lunga vita, Dio gli disse: se cammini nelle mie vie prolungherò i tuoi giorni. Purtroppo non l'ha ottenuta. E non l'ha ottenuta perché morì a 53 anni, logorato dai suoi sforzi, logorato dall'intensità di una vita troppo stressante e iperattiva. Dio ci chiede di fare quel che possiamo. Dio ci domanda di vivere giorno per giorno, momento per momento, e di godere e di godere appieno di quello che Lui ci dà. La prematura fine di Salomone, che non visse a lungo come Davide, ci insegna tutto questo. Ho sognato, disse qualcuno, di fare un'intervista a Dio. Io ho chiesto: Signore, voglio sapere quello che più ti sorprende dell'essere umano. Dio mi ha risposto: da bambino l'uomo si annoia, da ragazzo è impaziente di diventare adulto e quando è diventato anziano desidera ritornare all'infanzia. Perde la salute per guadagnare più denaro possibile e dopo perde denaro per recuperare quella salute. Si preoccupa tanto per il futuro da dimenticarsi del presente e di conseguenza non vive bene né nel presente e neanche nel futuro. Vive come se non dovesse mai morire e muore come se non avesse mai vissuto. Dopo gli ho chiesto, disse quell'uomo che sognò: caro padre, quali sono alcune delle lezioni di vita che vuoi che i tuoi figli imparino? Devono sapere che non è ricco chi possiede di più, bensì chi ha bisogno di meno, che ci vogliono pochissimi secondi per ferire coloro che amiamo e che occorrono molti anni per guarire le ferite di quelli che noi abbiamo colpito. Non solo, non sanno che in fin dei conti dobbiamo restare contenti di quello che abbiamo. Disse quell'uomo che sognò: l'ho ringraziato per avermi concesso l'intervista e per tutto ciò che ha fatto per me e per tutta la mia famiglia. E lui, Dio, mi ha risposto: puoi parlare con me ogni volta che vuoi, devi solo chiamarmi e io ti risponderò. Salomone lo fece. E Dio gli apparve, non quando voleva lui, non nel luogo di culto, di notte, in un sogno, mentre si riposava. Forse, chissà, perché era l'unico momento della giornata in cui Salomone non si dava tutto quel grande affare che amava svolgere. Dio, tra virgolette, ha bisogno del suo tempo per parlare ai nostri cuori. Noi vorremmo che Lui ci aiutasse e che Lui ci venisse incontro, che ci desse quel che vogliamo, dimenticando che in fin dei conti Lui è sempre disponibile ed è sempre pronto a venirci incontro. Questa è la realtà. Le richieste che piacciono a Dio sono sempre esaudite. Se chieste per un giusto motivo, se realizzate nel Signore, se lo lasciamo operare ed Egli ci donerà al di sopra di quello che noi pensiamo di ricevere. Concludiamo con la sua reazione. Dice qui la Bibbia: capì che era un sogno, tornò a Gerusalemme e si presentò davanti all'arca, e lì offrì olocausti, sacrifici e fece un convito. Vi dice nulla? Mi dice che quando andiamo davanti al Signore, ciò che sottovalutavamo diventa importante. Lì a Gabon, di notte, in sogno, ha capito che deve andare a Gerusalemme davanti alla presenza di Dio per ottenere le risposte. Lì ha capito che non può tenersi tutto per sé, e così fece un convito, una festa di comunione con cui partecipare ciò che Dio gli aveva dato, per ringraziarlo insieme agli altri e per dimostrare agli altri che c'è un Dio che ci ama. Non nascondiamo mai ciò che Dio fa per noi. Abbiamo ascoltato di come Dio tante volte ha esaudito le preghiere, e Gesù spesso diceva a chi graziava dall'alto, e ora va e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Dio sia lodato per la sua grande sapienza, per il suo grande amore, perché viene incontro a tutti quelli che vanno a Lui e gli dicono: Signore, ho questo bisogno. E Lui ci dà al di sopra di quello che pensiamo di poter ricevere. Ci alziamo all'impiedi.